Fabio Rossito. Ciao Fabio, buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Eccoci,
a voi.
Grazie per la disponibilità. Cristiano Cesarini in studio, Alessandro Sticozzi con me e poi c'è in collegamento Ivan Cardia di tuttomercatoweb.com. Stavamo parlando del Napoli, questo inizio sembra tutto l'opposto rispetto alla scorsa stagione dove c'è stato un allineamento dei pianeti, girava tutto bene, quest'anno sì. No, diciamo tutto male, dall'allenatore a i rinnovi dei contratti, adesso anche l'infortunio di Osimhen. E proprio su Osimhen avevamo preso dei dati che ci dicono che nei 3 anni praticamente al Napoli, prima di questo ha saltato 41 partite ufficiali su 152, cioè il 26,9%, quasi il 27% delle partite. È un giocatore che sembra, insomma, dalla cronaca, chiaramente dei fatti, un po' soggetto, ecco, a varie problematiche. E poi l'anno scorso è stato decisivo. Quest'anno si fermerà per circa un mese e poi avrà anche la Coppa d'Africa, cosa che, insomma, De Laurentiis, ricorderai, aveva fatto un po', no, così arrabbiare, ecco, qualche anno fa, insomma. Che dici?
Beh, insomma, quello è un obbligo, no? La nazionale,
lo so,
parla della tua maglia, della tua nazione. Non è che possiamo ogni volta dire, quando ci comoda, che le cose vanno bene o non vanno bene. Cioè, quello è giusto e deve essere fatto con amore e con dedizione. Però io penso che lui quest'anno, come altri, c'è un inizio difficilissimo, perché poi, come dico, l'anno scorso c'è stata una sorpresa, c'era gente affamata, gente tra virgolette sconosciuta, e si è creata la tempesta perfetta, come dicevo l'anno scorso. Poi però nelle cose vincere è facile, no, vincere è già difficile, rivincere soprattutto su certe piazze è quasi impossibile, tra virgolette, perché poi rivincere vuol dire rimetterti lì a soffrire, quando vinci perdi di vista certe cose, la sofferenza diventa troppa, la voglia di allenarsi magari in una certa maniera c'è un attimino un cedimento, un po' qui, un po' lì, diciamo, non sei sconosciuto come l'anno prima, ma cominci ad avere anche, tra virgolette, dico, ma succede normalmente nello sportivo, un po' di presunzione. E poi quando vengono a mancare un po' di tasselli messi assieme si crea quella voragine che poi non ti permette di fare le stesse cose. Poi c'è un rapporto chiaramente che io ho criticato pesantemente con l'allenatore, con gesti quando i giocatori vengono sostituiti. Ecco, questo non ci deve essere in una squadra di calcio.
È un segnale bruttissimo, sì,
bruttissimo, ma anche rispetto verso chi entra, verso l'allenatore.
È vero.
Noi vogliamo dimostrare ai giovani oggi, dato che si parla in questi giorni, no, con tutto quello che è successo, che dobbiamo essere da esempio. Bene, non siamo da esempio quando facciamo queste cose. Manchiamo di rispetto a chi sceglie e sicuramente mettiamo in imbarazzo una persona che ci sta guidando e comunque creiamo poi un pasticcio. Un professionista deve sapere che sotto questo aspetto non basta lavorare bene, fare le cose fatte bene, ma bisogna farle veramente al top, soprattutto a livello morale.
Io proprio da uomo di calcio ti volevo chiedere una cosa, perché hai citato alcuni aspetti che non stanno andando, no? Quando c'è una squadra che non vince da tantissimo tempo, parliamo di 33 anni in questo caso, ma insomma ci sono tante squadre che vincono un grande, grande titolo dopo tantissimi anni. Io noto spesso che succede in questo tipo di piazze che poi c'è una sindrome quasi di appagamento, come dire, diventi un eroe e alla fine quella fame che magari, che ne so, nella Juve c'è sempre, perché quando vinci 9 scudetti consecutivi, no? Succede, e vedo che è quasi automatico.
Ma è anche delle piazze, oltre che dei giocatori, di quello che trasmettono casomai i tifosi, l'ambiente circostante.
Ma questo non lo so, diciamo che piazze calde, come può essere, adesso faccio 2 esempi, Napoli, Roma dove
sì. Ma succede anche se vincono, se per esempio, che ne so, a Roma succede pure dopo le vittorie di un derby, la stessa cosa.
Sì. Le pressioni sono tantissime, ma non solo la domenica, durante la settimana, soprattutto radio, probabilmente questa pressione ti carica tanto durante la settimana. Dico, il giocatore della Juventus, al di là di tutto, secondo me, sì, ha pressione la domenica perché vai in campo, devi sempre vincere, però durante la settimana c'è questa tranquillità, perché faccio un esempio, Torino non è una città così agitata. Certamente quello che hai in più, non so, a Roma, Napoli, Firenze, dove ci sono le piazze calde che spingono, che è bello giocare, però poi ti porta via anche qualcosa. Ed è chiaro, come dico, ma a me succedeva, faccio l'esempio, in qualsiasi parte, faccio un esempio a Udine, dove comunque vincevi la partita la domenica, la settimana dopo comunque ti accorgevi di non avere più la stessa fame. poi prendevi la mazzata e allora ritornava quel, ecco, il giocatore, il gran giocatore, la grande squadra, il grande club ti insegna comunque che dopo la vittoria ti dimentichi immediatamente e si riparte, ma è difficile, bisogna avere una certa mentalità, bisogna avere una certa storia, bisogna voler fare la storia. Guardavo questi giorni, vi faccio un esempio, i Chicago Bulls di Jordan, e guardavo come si allenavano, che mentalità c'era, no? Ogni tanto rivedi queste cose e fai il film anche della tua carriera e rivedi determinate scene che ti fanno ricordare, ci sono certi aneddoti dove comunque devi sempre spingere, dove devi avere quella fame, ma dove vedi anche che c'è un amore tra tutti, tra i giocatori, c'è lo stesso punto di vista, c'è il voler lottare insieme, quello che in questo momento a Napoli si è perso, per dire, perché dagli atteggiamenti che ci sono, che non sono belli, poi crei quel malcontento generale che non fa andare bene le cose, per forza di cose, prima di andare a vedere l'aspetto tattico, prima di andare a vedere, bisogna mettere a posto questo.
Sì, sì, ma ci sono veramente tante situazioni.
E in quella squadra non c'era il mental coach perché giocava Dennis Rodman, quindi era un po' un problema associare
Bravissimo. C'era Phil Jackson che fluttuava in mezzo a tutte queste grandi persone, infatti il genio, fluttuava in mezzo a tutte queste personalità che erano fortissime, no?
Lui era un guru che si adombrava, lui non c'entrava niente con tutto quello, diceva Tai Chi e tu sei il punto focale dell'azione. Michael Jordan ha detto vabbè, forse devo fare io da solo, quello era la storia.
Ma Jordan, la prima cosa che ha detto Jackson Jordan è che devi fare meno punti tu, perché non riuscivano a vincere, perché una volta che marcavano lui, il Chicago si spegnevano. La grandezza di quest'uomo che ha capito e ha fatto capire al più grande giocatore della storia che doveva mettersi a disposizione. Il più grande giocatore della storia, però, aveva una mentalità incredibile che l'ha fatto. E questo è
Era grande proprio per questi aspetti.
Tra tutte queste personalità, diciamo, estreme, però c'era il focus era una cosa sola, cioè il punto di riferimento era che la squadra viene prima di tutto. Comunque, al di là dei campioni, viene prima di tutto. Ecco perché i giocatori, in questo senso parliamo del Napoli, altri mi avete fatto la domanda, è troppo importante partire da questo, perché dopo questo costruisci altre cose. Ripeto, quando capita questo, tutti sono portati a fare qualcosa di in meno, qualcosa di differente, perché poi alla fine l'ha fatto lui, lo faccio anch'io, ha fatto lui il gesto, lo faccio anch'io, anche Politano si permette di fare quel, poi si permettono tutti di fare quello che non possono fare.
Lì si allenta l'autorevolezza dell'allenatore, insomma.
Ci si mette poi, Fabio, il presidente che si mette a dirigere gli allenamenti.
Beh, insomma, il presidente in questi anni chiaramente ha fatto esperienza di vari allenatori, sicuramente bisogna dare atto comunque al presidente che ha portato lo scudetto a Napoli, ha fatto investimenti e poi è riuscito comunque a gestire la società in maniera incredibile, l'ha portata probabilmente, dico, in attivo e più, ha creato una cosa fantastica, perciò sicuramente ha tante cose positive. Chiaramente lui in questo momento è presente perché capisce che ci sono determinate e vuole vedere coi suoi occhi. Dopo probabilmente certe cose magari potrà capirle, certe altre le impara, però voglio dire, la sua presenza è sintomo che comunque qualcosa non va e vuol capirlo lui.
Ivan Cardia, torno da te perché appunto volevo capire un po' la cronaca di questa interpretazione del ruolo di Aurelio De Laurentiis, che è tornato, no? Oggi doveva avere un confronto con la squadra, ieri se non sbaglio ha parlato invece con l'allenatore e con lo staff tecnico, ormai è una presenza costante lì a Castel Volturno, no?
Sono io il vostro Garcia o il vostro Spalletti, ci passa poco.
Quando dirà sono io il vostro Ivan Cardia, noi diremo una cosa, lo chiamiamo in diretta.
Quello non gli conviene perché non è che c'è questo grande...
Però secondo me a te converrebbe, io te la butto là.
A me sì, a lui non lo so, a Napoli tanto meno. No, a parte gli scherzi, Benaventi è un presidente che ha fatto oggettivamente grandissime cose. Ha riportato lo scudetto a Napoli, come diceva anche Rossito, insomma è sicuramente un presidente molto importante già nella storia del Napoli. È chiaro che forse per un eccessivo protagonismo in certi momenti crea anche dei problemi, tra virgolette, perché comunque io credo che in questa stagione il ruolo di De Laurentiis e finora non in maniera troppo positiva sia stato abbastanza pesante, dalla sottovalutazione di quello che rappresentava l'addio di Giuntoli, secondo me è stato un tema, perché nulla da togliere a Meluso come professionista, però è evidente che in quel momento De Laurentiis ha sostanzialmente pensato di poter anche fare a meno di un direttore sportivo di alto profilo. Ora anche questo accompagnamento a Garcia, che secondo me è un po' delegittima anche l'allenatore agli occhi della squadra, non so se possa far bene. Poi questo non vuol dire togliere tutto quello di importante che di importante è stato fatto, però in questo momento, ecco, non sta togliendo dei problemi, dei pesi dalla coscienza del Napoli, ecco, diciamo così.
Vuoi chiedere una cosa a Fabio Rossito, Ivan?
Ma io soprattutto vorrei capire, insomma, secondo lui, che comunque ha avuto magari anche in carriera degli allenatori con cui si è trovato bene, meno bene, che gli stavano simpatici o meno simpatici, e che lo convincevano più o meno, quanto è importante, quanto può essere importante per recuperare un po' la stagione, e anche volendo la panchina di Garcia, lo spogliatoio del Napoli, cioè quanto è centrale ritrovare quell'unità di intenti che forse finora è un po' mancata.
Fondamentale. Quando abbiamo passato momenti di difficoltà, parlo sempre del mio cammino, della mia, ci siamo comunque ritrovati in spogliatoio a parlare tra di noi, e poi con l'allenatore cercare di trovare un punto di incontro, cercare di esprimere i nostri dubbi e comunque anche fare una forte autocritica, perché sì, si parla all'allenatore, ma i giocatori si devono prendere la loro responsabilità e capire che bisogna partire, ripeto, come ho detto prima, dai comportamenti, darsi una regola anche come gruppo, e darsi proprio mettere dei paletti ben precisi per ritornare a fare le cose che facevamo, con lo spirito, ritrovare lo spirito. È fondamentale il gruppo, si parte da lì, se non c'è questo è chiaro che viene a mancare tutto il resto. Garcia si è trovato in una situazione certamente difficilissima, perché arrivi dopo Spalletti, dopo che c'è stata un'annata fantastica. Chiaro che alle prime difficoltà il giocatore cosa fa? Prima avevamo un allenatore, cioè si va sempre lì, no? a trovare degli alibi che poi ti costringono a limitare il tuo cervello, comunque a dare la colpa agli altri, e da lì poi quando ti togli le responsabilità non arrivi più da nessuna parte.
Che poi Fabio... scusami, finisci.
No, avevo finito.
Dico, correggimi se sbaglio, stavo vedendo la stagione 97-98, Bortolo Mutti alla sesta giornata è subentrato Mazzone a Mutti, alla decima Galeone e poi alla ventesima...
Quello fu l'anno della retrocessione.
Quindi insomma ci fu una stagione anche da questo punto di vista...
Bruttissima, dove ci siamo comunque... non siamo stati protagonisti niente, nel senso, a parte il negativo, ma... gli allenatori avevano la loro cosa e noi ne avevamo di più, nel senso che poi, ripeto, questo è per esperienza personale, quando cominci a dare colpe agli altri, a scaricare, cambiano l'allenatore, allora adesso siamo a posto, era colpa dell'allenatore, non va bene, devi essere forte a livello di gruppo, devi capire, prenderti le tue responsabilità, devi trovare però di nuovo quell'amore per il gruppo, per la maglia, per la gente, e trovare quella forza in più e quella personalità.
Quelle motivazioni,
però è una responsabilità. Sì, sì, esatto. Vesti una maglia importante, allora le maglie sono tutte importanti, ma voglio dire, vesti la maglia della città in cui difendi i tuoi colori, insomma, e devi esserci sotto l'aspetto, almeno ripeto, morale, dove devi avere veramente essere all'altezza della situazione. Dopo può capitare di tutto, l'annata è disgraziata, magari la squadra non è all'altezza a livello tecnico, vabbè, ci sta, succede questo, ma sotto l'aspetto umano, ecco perché la differenza, la prima grande differenza tra quest'anno e l'anno scorso è che lì manchi, e perciò devono trovare soprattutto i giocatori questo quel punto d'incontro dove ci si guarda negli occhi fortemente, negli spogliatoi da soli, si dice: oh, basta, adesso noi abbiamo una linea, ritorniamo a lavorare con voglia, con convinzione, cercando di arrivare al campo non solo per timbrare il cartellino, ma per migliorare. Allora vai lontano.
Rosito, lei ha avuto Spalletti a Udine, come lo sta vedendo sulla panchina della nazionale, che ha pensato ieri al termine di Inghilterra-Italia 3-1.
Ieri la squadra a me è piaciuta tantissimo. Il primo tempo per me è stato... Inghilterra era in balia a un certo punto del gioco del... Ho rivisto un certo fraseggio, anche se a poco tempo, però ha già portato delle idee. Chiaro che dopo il secondo tempo ci sono anche delle differenze a livello tecnico, a livello di forza, a livello, insomma, ci sono grandi giocatori, Bellingham, King e compagnia bella, che fa la differenza. Però l'Italia sotto questo aspetto è secondo me sulla strada giusta per passare il turno e comunque per cercare di creare una mentalità. Io sono convinto e sono fiducioso per quello che lui sa fare, che possa fare un bel cammino, insomma.
Ivan, torno da te prima di salutarti per andare un po' su quella che potrebbe essere la probabile formazione. Sarà la prima partita della ripresa del campionato, Verona-Napoli.
Sì, e tra l'altro al di là dell'assenza di Osimhen, poi ci sarà anche il tema legato al possibile, probabile ritorno dal primo minuto di Rahmani in difesa, e da capire se farà in tempo appunto a rientrare. Vedete, ci stiamo avvicinando abbastanza alla partita, altrimenti si andrebbe con la coppia Ostigard, Nathan davanti a Meretti, con Di Lorenzo e Mario Rui, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Qualche problema Rudi Garcia ce l'ha al centrocampo, dove comunque manca Anissa, che è un giocatore abbastanza importante, e quindi con Zielinski e Lobotka lì bisogna capire se vorrà puntare su Elmas, su un giocatore che ha trovato poco spazio come Cajuste, o magari, questa è una cosa che sta valutando, cioè avanzare Olivera in quella, in una posizione magari di mezzala sinistra, che sarebbe un altro esperimento tattico, e davanti, le diciamo prima, immagino Simone centravanti con Politani qua alla schiena ai suoi fianchi.
Benissimo, Ivan, un abbraccio, grazie mille.
A voi, buon proseguimento.
Grazie a Ivan Cardiale.
Una domanda interessante che ci arriva al 3318200213 da parte di Gianni. Intanto grazie per i complimenti per la trasmissione. Lui confronta il primo anno di Spalletti e il povero Garcia, dicendo: ragazzi, sono simili come rendimento. Il primo Spalletti, ve lo leggo, l'ho trovato, ottava giornata, 15 punti. Oggi il Napoli ne ha 14 con Garcia e ha 17 gol fatti e 9 subiti. Il primo Spalletti. Esattamente quanti ne ha fatti il Napoli quest'anno? 17 fatti e 9 subiti. Solo che l'anno scorso aveva vinto il campionato, quindi arriva probabilmente con altre aspettative sulle spalle.
Beh, certo. Fabio?
Sì, certo, cambiano le aspettative, perché chiaramente l'anno scorso, due anni fa, cioè non c'era questa... Adesso arrivi dopo uno scudetto, è chiaro che si alza l'asticella di tantissimo, e perciò chiaramente il peso di tutto questo si fa sentire. Però effettivamente, numeri alla mano, adesso che lo so anch'io, è chiaro che ti fa riflettere.
Eh beh sì, perché comunque non è che Spalletti l'ha vinto subito lo scudetto, quindi ovviamente quando arriva un allenatore nuovo, però poi l'ambiente ormai, perché la cosa che succede con l'appagamento dei giocatori,
certo,
che è quasi automatico, in questi ambienti abituati a vincere raramente dei titoli di questo, certo, tipo, succede che poi l'ambiente diventa subito pretenzioso, cioè subito ha delle aspettative altissime, se poco poco vai al di sotto di quelle aspettative è un disastro, una polemica, una cosa continua. Quindi
il DNA si costruisce un po' più
C'è proprio questo, ma è naturale proprio in tutte queste piazze, è proprio umano, tra virgolette, che succede questa cosa. Senti Fabio, invece una domanda sull'Udinese, una vera e propria bandiera, insomma, dell'Udinese, se non sbaglio 10 anni, no?
Sì, 13 in tutto fra andata e ritorno, insomma, perciò sì.
Sei friulano, tra l'altro, sì. Ti dico anche che noi spesso sentiamo anche i tifosi, c'è proprio uno spazio dove andiamo a sentire i club dell'Udinese sono eccezionali, anche con questo terzo tempo che c'era. Una volta ci hanno raccontato che tu, insomma, c'hai un ottimo rapporto con te, perché sei stato sempre un uomo spogliatoio, qualche scherzo, qualcosa, eri uno che insomma teneva vivo anche l'umore del gruppo, no? Che ti ricordi di quei tempi, insomma?
Ma ricordo che era sotto questo aspetto eravamo veramente giocherelloni, molto uniti, molto, sai, lì abbiamo fatto, fra virgolette, in quel periodo anche noi abbiamo vissuto, fra virgolette, la tempesta perfetta, nel senso che abbiamo iniziato da BA a poi arrivare alla Coppa UEFA a fare risultati importanti, e lì c'è proprio stato l'unione di intenti, ecco perché sotto questo aspetto posso dire che
esatto
unione di intenti, dove ci ritrovavamo e non vedevamo l'ora di andare a campo.
Eri uno molto funzionale, diciamo, nel creare il gruppo, insomma.
Sì, ma guardate, io vi ricordo a Natale, mi ricordo che stavo parlando con Birof e non vedevamo l'ora, cioè in troppi giorni a casa avevamo voglia di ritrovarci. Cioè quando c'è quella voglia di andare al campo, di vivere con intensità, poi anche con, insomma, con grinta, con determinazione, che non vuoi perdere nemmeno la partitina, e comunque che segui l'allenatore, e comunque che sei lì a ogni giorno a vedere cosa puoi fare di meglio per alzare l'asticella, per raggiungere ancora più obiettivi, perché sai, alla fine hai pochi anni per entrare nella storia, e questo ti deve spingere a fare qualcosa in più, ad amare tutto questo, perché puoi lasciare un segno, e se lasci il segno rimane per sempre. Questa è un'occasione che non puoi perdere,
no, però
sotto questo aspetto, quando capisci questo, quando il gruppo si sintonizza e sai che eravamo tutta gente affamata, chiaramente, che ad arrivare avevamo un sogno, portare l'Udinese in Coppa UEFA, bene, il sogno l'abbiamo raggiunto ed è stata una cosa fantastica, perciò possiamo ringraziare il cielo, ma l'abbiamo raggiunto perché ci sono state tutte queste cose messe assieme, perché ci abbiamo creduto. Abbiamo creduto che attraverso determinate cose potevamo andarcene a giocare con tutti, e così è stato.
Eh beh, la testa fa grande differenza. Guarda, io proprio l'ultimissima ti faccio proprio a questo proposito, perché adesso si parla tanto dell'aspetto psicologico, ovviamente ci sono questi giovani che sono stati coinvolti, e chiaramente adesso su Fagioli, vista anche la pena che è stata inflitta, è chiaro che si tratta di una patologia, di un processo di recupero. Volevo chiederti che ne pensi tu di avere appunto adesso, per esempio, il Newcastle ha preso uno psicologo. È notizia di oggi, sì. No? Alcune squadre ce l'hanno, la Juve ha uno psicologo, Vercelli, per tutta l'area, diciamo tutte le squadre, anche le giovanili. Che ne pensi di questa figura? Perché io faccio una riflessione: nel calcio girano tantissimi soldi, eccetera. Sì. Fanno questi staff adesso di 10-12 persone, dove ci stanno due o tre match analyst, quattro preparatori atletici, i preparatori dei portieri, gli staff medici, dove ci sono una decina di figure. Per carità, tutto ottimo. Tutto funzionale, ma una figura che possa curare la...
Ti interrompo subito dicendo che è una delle prime figure che ho voluto sempre nel mio staff. Ma non tanto solo per i giocatori, anche per regolarci noi, soprattutto come staff, per capire che atteggiamento dovevamo avere...
Chi controlla i controllori?
Verso la squadra, cioè capire come, che atteggiamento avere, e fra di noi come comportarci, come dirci le cose in faccia. Cioè, avevamo... Ho sempre individuato una persona, soprattutto io mi ricordo Pordenone, ma anche Udine. Io ho sempre visto con grande apertura questa cosa, mentre altri hanno una chiusura perché hanno paura che questa figura ti passi sopra, diciamo, o prenda... No, assolutamente, è essenziale, troppo importante, perché dove non vedi tu...
Secondo me in Italia c'è l'ignoranza, perché se tu prendi una, diciamo, come per dire, se tu prendi uno psicologo, insomma, anche i giocatori in generale, dice vabbè, però vengo percepito come un malato, no?
Sì. Cosa sì, che nelle grandi aziende multinazionali si parla ormai, cioè questo è indispensabile.
Ma che scherzi, ma anche all'estero, in America, ma non so.
Dove una volta al mese si fanno i corsi di aggiornamento, dove ci si è... Ma è per forza bisogna fare queste cose, cioè sennò si rimane arretrati.
Assolutamente.
Il discorso più profondo è su quello che sta succedendo, questo sì.
Sì.
Io sono molto vicino a questi ragazzi in questo momento, a me dispiace, però io la vedo come una liberazione per loro in questo momento. Sono liberati di un peso, di un incubo, però... Loro, in questo caso loro sono esposti tantissimo, ma quello che stanno vivendo loro è un po' un problema generale, loro sono la punta dell'iceberg.
Assolutamente sì.
Ti dico quello che penso io.
È vero.
E per me tutto questo, e te lo dico con cuore, bisogna ritornare a cose più profonde. Io dico la fede, alla preghiera, al credere in qualcosa, perché non basta solamente un discorso a livello mentale, qui si parla di qualcosa di più profondo. Ci sono delle difficoltà nei giovani,
sì.
Tantissime al giorno d'oggi.
Fabio, se ti fa piacere
solo lo specchio di quello, di quello che c'è fuori.
Noi lo trattiamo, abbiamo anche una rubrica specifica, se ti fa piacere poi ti chiameremo proprio per affrontare questi temi, perché insomma...
Pregare, perché Dio, la fede...
Il grande assente di questa era, sì. Dio, signore.
Assolutamente. Sì, ma c'è...
Io gli dovevo dare questa testimonianza.
No, grazie Fabio, un abbraccio grande davvero, è stato molto interessante, a presto, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie a Fabio Rossitto.